E quindi, prima di partire con gli argomenti della puntata di oggi, siccome è un po' un continuum delle due puntate che abbiamo trasmesso le ultime due settimane, facciamo, diciamo, un po' un recap di quello che appunto abbiamo delineato nelle ultime due puntate precedenti, di cui appunto i podcast potete trovare sui due siti che vi abbiamo detto prima. Due puntate in cui abbiamo affrontato il paradigma vittima terrorista, una retorica che sempre di più il potere capitalista e coloniale impone e ha imposto sulla pelle delle persone razzializzate, sia palestinesi ma che vivono e lottano anche nei nostri territori e che in generale, come appunto dicevamo anche le scorse volte, riflette una visione eurocentrica, razzista e coloniale che l'Occidente ha da sempre imposto. Lo abbiamo fatto a partire appunto dalla situazione palestinese attraverso le parole e le riflessioni di Miriam Abu Samra, una compagna e anche una ricercatrice. Ad accompagnare questa prima parte di intro abbiamo un remix di Samah Abdullah, che è una DJ palestinese che vi consigliamo ovviamente di andare a sentire. L'obiettivo con cui appunto abbiamo fatto questa serie di puntate, tra cui appunto quella finale che sarà quella di oggi, è di iniziare a ragionare un po' insieme e provare a smantellare una retorica, quella appunto di vittima terrorista, che da un lato contribuisce a costruire la figura della persona palestinese, ma anche appunto razzializzata ai nostri, alle nostre latitudini, come bisognosa di un salvatore o di una salvatrice bianca e pertanto, come dire, incapace di autodeterminarsi e lottare. Abbiamo ragionato su come ci sia stata una completa depoliticizzazione della causa palestinese, resa mera causa umanitaria anziché definirla appunto come una lotta di liberazione anticoloniale come dovrebbe essere, e il ruolo che le ONG hanno avuto in questo, oltre che appunto a contribuire allo svilimento di questa causa da un punto di vista di visione sia internazionale che internazionalista, hanno anche proprio minato l'organizzazione dal passo e popolare anticoloniale, creando poi delle fratture e dei micropoteri all'interno della società palestinese. Come ci diceva anche Miriam, è proprio con l'avvento dell'ONG, insieme chiaramente a tutte le trasformazioni politiche globali che abbiamo visto tra gli anni 80 e 90, sia in Palestina ma a livello geopolitico, che è stata proprio definita questa figura di vittima del palestinese, che appunto potremmo anche allargare al migrante, alla persona che lotta nei nostri territori, che lavora nelle campagne e via di seguito, come vittima. E come ci diceva anche lei, non solo vittima ma vittima perfetta, definita come bisognosa degli aiuti umanitari delle ONG, che ovviamente per poter ottenere deve rimanere all'interno quei canoni comportamentali di resistenza, margini di rabbia che vengono proprio imposte dall'Occidente e dall'ONG, quelle che abbiamo definito un po' il manuale del buon colonizzato, scritto ovviamente dal colonizzatore, ma perfetta perché denuncia questi abusi e le violenze del colonizzatore, ovviamente sempre attraverso i canali che le ONG fornisce, che l'ONG stessa rende legittime, quindi con le parole e i termini che ovviamente si confanno a questo finto pacifismo occidentale, e arrivando poi addirittura appunto agli ONG che si sostituiscono alla voce della persona oppressa. Tutto questo, diciamo, l'abbiamo definito un po' nella prima puntata. Nella seconda siamo passati a delineare la figura del terrorista, che va vista appunto all'interno della lente del nemico interno dei nostri territori, ma che ha, come dire, una caratteristica in più. E che appunto può essere, di nuovo abbiamo visto, partendo dalla definizione della trasformazione di combattente durante la prima intifada della persona che lotta in Palestina, ha invece una visione più diciamo normalizzata all'interno del contesto della seconda intifada, e quindi proprio del combattente come terrorista, che è appunto un paradigma che si allarga anche appunto a chi, per esempio, a chi lotta nei CPR alle nostre latitudini. Questa retorica è funzionale a contrapporre un buono, che ovviamente è quello che abbiamo definito come vittima, da contrapporre a un cattivo, ad un terrorista definito come chiunque scelga di lottare e resistere con i mezzi e con le forme di cui sceglie di dotarsi, ovviamente in un contesto di violenza coloniale, quindi riappropriandosi anche di una parte di quella violenza, e soggetto che ovviamente quindi va, da un punto di vista dello Stato e dell'organizzazione statale, va represso ad ogni costo, che è un po' quello che abbiamo visto anche negli ultimi mesi e anni qui, qui in Italia con le indagini della DNA per terrorismo ai danni di Mohamed Hanoun e tutti i suoi compagni dell'API, ma anche il caso di Ahmed Salem e di Anan, di cui appunto abbiamo più volte parlato anche attraverso questi microfoni. In una certa forma quello che abbiamo provato a delineare è come la sovrapposizione di combattente e la figura appunto del terrorista è stata ed è tuttora di fatto funzionale all'eliminazione della dimensione politica della resistenza in Palestina e quindi alla completa separazione dalla vittima e che quindi appunto pertanto non è meritevole neanche della nostra solidarietà.
E poi abbiamo chiuso l'ultima puntata notando che questo paradigma, questa dicotomia influisce anche su come viene poi intesa ed esercitata la solidarietà alle lotte anticoloniali. Quindi la puntata di oggi ci serve come un proseguo, un'analisi e anche un'autocritica di come si è mosso il nostro, tra mille virgolette, nostro campo, cioè quello delle persone che si schierano, anche perché anche per la solidarietà possiamo sicuramente parlare di forme di solidarietà che sono accettate, che sono legittimate, e di forme di solidarietà e di lotta che sono considerate inaccettabili. Chi è che si schiera con le vittime, chi è che si schiera con i terroristi? Un esempio, molti esempi li possiamo prendere dall'ondata di mobilitazioni senza precedenti che c'è stata qua in Italia e un po' in tutto il mondo in solidarietà alla Palestina. Ci sono stati gruppi come Palestine Action che sono processati per terrorismo per aver scelto forme di solidarietà pratica ed incisiva, che sono andati ad attaccare direttamente le fabbriche di armi israeliane in territorio europeo. E dal lato opposto di questo spettro della solidarietà ci sono poi le missioni umanitarie, la cooperazione allo sviluppo e nel mezzo tra la solidarietà politica e quella apolitica e filogovernativa ci sono poi una miriade di sfumature di solidarietà che possono in contesti e in momenti diversi anche essere giudicate diversamente. Quindi la puntata di oggi sicuramente non intende giudicare quali forme di solidarietà messe in campo dal movimento largo anticolonialista, anticapitalista siano più o meno efficaci, anche perché questo dipende molto dal momento storico e dal contesto, ma piuttosto andare a analizzare come il colonialismo e il capitalismo sfruttino l'umanitarismo e problematizzare quelle forme di solidarietà che generano profitto, che generano professionalità e che di fatto non solo non mettono in discussione il sistema di dominio, ma anzi lo rendono sostenibile.
E per fare questo ci piacerebbe partire da una proposta di analisi e lettura storica datasi durante l'iniziativa un'iniziativa genovese la cui sbobinatura ha portato alla stesura dell'opuscolo Dall'internazionalismo alla solidarietà umanitaria o di come la solidarietà si sia trasformata in un investimento economico neoliberista e in uno strumento di ricatto in Palestina e non solo. Abbiamo qui, dovremo avere, speriamo, in collegamento una compagna e un compagno che hanno partecipato all'iniziativa e alla stesura dell'opuscolo. Ci sentite?
Sì, ciao a tutti e a tutte.
Sì, ciao a tutti.
Benissimo, grazie mille per essere oggi qui con noi e dopo questa appunto variegata introduzione a questo punto ci piacerebbe provare a porvi una prima questione che riteniamo insomma centrale per provare un po' a comprendere l'analisi che vorremmo portare oggi, ossia che cosa si intende, si è inteso nel tempo e nella storia per solidarietà internazionalista. E se appunto vi va di farci un po' un quadro storico.
Ok, di nuovo ciao a tutte e a tutti. Allora, io innanzitutto mi associo a quanto è stato appena detto e faccio una telegrafica seconda premessa che però comunque mi sembra fondamentale per non buttare via il bambino insieme all'acqua sporca. Cioè, oggi discutiamo criticamente sul ruolo della cooperazione umanitaria governativa e non governativa, intesa proprio come strumento di mantenimento dello status quo nei paesi oggetto di predazione coloniale e di occupazione militare da parte degli stati imperialisti. E oggi ha quasi, anzi oltre 70 anni dai primi aiuti allo sviluppo, si può fare un bilancio storico che è alla portata di tutti. Dopodiché, però, va detto chiaramente, nessuno intende colpevolizzare chi in Palestina, nel Corno d'Africa, in Centro America o anche nei nostri territori, nelle nostre città, per poter andare avanti, sopravvivere in condizioni qua di difficoltà, altrove di indigenza, aderisce a programmi di assistenza o riceve pacchi, aiuti alimentari, perché chiaramente, evidentemente, chi si trova nell'impossibilità di non poter soddisfare autonomamente i propri bisogni essenziali accetta quello che è disponibile pur di sopravvivere, quindi su ciò niente da recriminare ovviamente, no? E sarebbe anche, come tra l'altro è già stato detto, superficiale, un po' macchiettistico considerare che tutti coloro che partecipano a un progetto di cooperazione lo facciano con cattive intenzioni, forse il contrario, perché molti e molte cercano in quell'esperienza un modo, un'occasione per aiutare. Quindi è importante fare attenzione a non confondere i professionisti della solidarietà, gli affaristi della solidarietà, con tutti quei compagni e quelle compagne che si avvicinano a quel mondo con le migliori intenzioni. Però ci interessa fare una distinzione netta tra una solidarietà politica che voleva e che vorrebbe o dovrebbe voler rimettere al centro del proprio orizzonte trasformativo la critica al sistema di sfruttamento e di guerra che in ultima analisi coincide col sistema capitalistico mondiale e le sue organizzazioni statali, e una diversa solidarietà che negli ultimi anni e forse negli ultimi decenni si è fatta strada e che ha delle caratteristiche peculiari, una solidarietà inedita, innanzitutto perché non è reciproca ma unilaterale, cioè va dal cooperante verso l'assistita, verso l'assistito in un viaggio di sola andata. È una solidarietà apolitica, stipendiata, allineata con le istituzioni, con esse compatibile, spesso di esse espressione. Ecco, questa è quella che potremmo chiamare cattiva solidarietà. Ecco, di questa insomma parliamo oggi e lo facciamo appunto partendo dall'internazionalismo, no? L'internazionalismo o internazionalismo proletario nasce come risposta, come alternativa, lo dico semplificando molto, al nazionalismo borghese che voleva intruppare le classi degli sfruttati in una logica di subordinazione e quindi anche di compatibilità con gli interessi economici e militari della borghesia. Quindi per parlare di internazionalismo torniamo indietro di più di un secolo e mezzo agli albori, ai primi passi del movimento operaio, le sue prime organizzazioni che scelsero proprio la dimensione internazionale come proposta organizzativa per gli sfruttati e le sfruttate dei diversi paesi, no? In effetti così recitava il manifesto della prima internazionale. Alla base c'era un'intuizione di fondo che poi caratterizzò sia il movimento anarchico sia quello marxista delle origini, e cioè il fatto che la dimensione nazionale e poi a cascata linguistica, culturale, eccetera, se assolutizzata, poteva rischiare di dividere gli sfruttati, spingendoli, trascinandoli in un, mettiamola così, in un patriottismo interclassista, mentre essi sono e erano in realtà accomunati su scala internazionale come classe mondiale da una condizione di sfruttamento che poi lo vediamo ovviamente conosce intensità diverse da paese a paese, però appartiene e rimanda sempre a quel sistema capitalistico e a quel dominio degli stati che lo difendono. Quindi i proletari divisi sì in nazioni, sì in comunità linguistiche, però fondamentalmente accomunati dal fatto di essere oggetto di sfruttamento e di oppressione. Quindi il mutuo appoggio non era allora, e non dovrebbe esserlo neanche oggi, solo la prefigurazione della società futura che si aveva in mente di costruire, ma era una vera e propria necessità organizzativa. Questa è la prima accezione dell'internazionalismo. Poi Con gli anni se ne affianca un'altra che con la prima entra in un rapporto dialettico, a volte critico. Oggi potremmo dire che le due accezioni, non dico che si equivalgano, ma dialogano sicuramente più che come facevano in passato. E questa seconda accezione riconosce, oltre all'oppressione certo sociale ed economica, anche un'oppressione nazionale. E ciò nonostante rilancia sempre la solidarietà come strategia organizzativa. Ora certo, solidarietà con i popoli in resistenza, contro il colonialismo, contro la predazione imperialista o contro le politiche di assimilazione culturale da parte magari di stati centralisti. Ora io accantono la questione, il rapporto tra la questione sociale e la questione nazionale, perché è piuttosto complicato e ha fatto discutere al suo interno tutte le correnti del movimento operaio, però il lascito fondamentale, centrale, è che l'internazionalismo è stato modello organizzativo e al contempo immaginario per gli sfruttati. E poi, che cosa significava essere internazionalisti? Significava colpire il nemico nel proprio paese, perché facendolo si andava a indebolire l'anello, e se stiamo ad esempio all'Europa o per estensione all'Occidente, all'anello più forte della catena, e quindi ciò si ripercuoteva positivamente anche su lotte lontane, cioè aprire un fronte interno allo Stato imperialista quando magari in quel momento impegnato in una guerra di aggressione apriva, mettiamola così, finestre di opportunità ai movimenti antiimperialisti che avevano ingaggiato una battaglia di resistenza e che ora, grazie all'apertura di un fronte interno, magari in Occidente, potevano passare dalla resistenza all'offensiva. E fino agli anni 70, insomma una periodizzazione potrebbe essere discutibile, ma comunque fino alla fine degli anni 70 è esistita una coscienza diffusa circa l'interdipendenza delle lotte contro appunto questo nemico comune dell'umanità che è il capitalismo imperialista. E la solidarietà come mutualismo, come auto-organizzazione, ha rappresentato per un secolo e mezzo un legame interno al mondo proletario. Anche quando questo mondo era poi frammentato, separato, a parte dalle distanze geografiche, ma anche no, da confini linguistici e culturali, perché alla base del rapporto tra i militanti rivoluzionari del nord e quelli del sud vi era un comune orizzonte trasformativo che in alcuni casi poi spinse, soprattutto negli anni 60-70, anche alcuni compagni a partecipare direttamente, no? In prima persona intendo, combattendo ai fronti di liberazione. Quindi esisteva, e questa è una prima differenza fondamentale con quello che poi arriverà con la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà umanitaria, la capacità di solidarizzare con l'insieme delle forze coinvolte nei processi rivoluzionari, quindi con i lavoratori, i militanti, i combattenti, gli indigeni, gli intellettuali. C'era la capacità di riconoscere la complementarietà di tutti questi attori coinvolti. In altre parole, si solidarizzava con il Vietnam che resisteva, con il fronte di liberazione algerino, senza distinguere troppo, no? Poi, quando arriva la sconfitta tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 dei movimenti rivoluzionari in gran parte dell'Occidente, poi alcune realtà hanno tenuto la barra dritta, però insomma, no? C'è stato sicuramente un arretramento significativo. Quello ha coinciso con una trasformazione profonda delle forme della solidarietà politica, e quindi venuto meno il legame con le organizzazioni impegnate nelle lotte antiimperialiste e anticoloniali, molte, non tutte ripeto, ma molte realtà occidentali hanno progressivamente abbandonato un orizzonte di lotta anticapitalista e si sono orientate su nuove forme di intervento. E questa solidarietà tra le lotte piano piano si è trasformata nel suo opposto, nel suo rovescio, ovvero in quello che chiamiamo solidarietà umanitaria. E l'intervento umanitario, per essere realizzato, deve risultare, lo ha già detto che ha parlato prima di me, poi ancora prima Miriam, in una puntata precedente, conforme alle politiche di governance, deve sottostare a controlli e autorizzazioni. In questo senso la solidarietà diventa un'azione regolata che sta dentro a un quadro normativo che ne definisce ovviamente i confini. Quindi c'è una rottura di paradigma, una rottura profonda, profondissima, tra quelle esperienze militanti che rifiutavano ogni compatibilità o coesistenza con l'ordine esistente, perché volevano rimuovere le cause profonde delle disuguaglianze, e la nuova cooperazione, nuova tra virgolette perché ha più o meno 70 anni di storia, che interviene prevalentemente sugli effetti, contribuendo a stabilizzare le condizioni esistenti. Quindi non si mette più in discussione la fame, ma si organizza la realtà dell'affamato, la sua quotidianità, che non ha più un futuro, e si organizza un po' l'eterno presente della sua miseria, ora sì sostenibile. Quindi la cooperazione allo sviluppo come inversione dell'internazionalismo diviene strumento funzionale al mantenimento degli equilibri globali più che al loro superamento, no? E rende sostenibili situazioni di disuguaglianza strutturale che poi finiscono per sostentare processi di dominio economico e politico un po' in tutto il mondo.